conflitto per il Nagorno-Karabakh. Siamo collegati con Murat Çınar, giornalista turco che da molti anni vive a Torino, e con lui vogliamo capire insieme il ruolo della Turchia. Sappiamo che l'11 ottobre a Mosca è stata siglata una tregua nella guerra sanguinosa scoppiata 2 settimane prima tra l'Armenia e l'Azerbaigian per il controllo della regione del Nagorno-Karabakh, che come sapete è un'enclave di lingua prevalentemente armena in territorio azero, contesa fin dal 1994 al termine di una lunga guerra tra le due repubbliche caucasiche dell'Armenia e dell'Azerbaigian, uno delle tanti retaggi dell'epoca sovietica. E con questo conflitto adesso ci sarebbe una tregua, ma l'equilibrio sembra decisamente instabile, anche perché al di là dello scambio di prigionieri e alla restituzione delle salme dei caduti, si baserebbe sulla ripresa dei negoziati affidati al cosiddetto gruppo di Minsk, un gruppo all'interno del quale, oltre ai diretti interessati, ossia l'Armenia e l'Azerbaigian, sul campo ci sarebbe la Russia, la Turchia, ma anche la Francia, gli Stati Uniti, insomma vari soggetti ben al di là della contesa regionale. Ma ecco, in tutta questa partita, se a Mosca si è siglata la tregua benedetta da Putin, c'è un quarto ingombrantissimo attore che è proprio la Turchia di Erdogan. E la Turchia è il potente alleato dell'Azerbaigian. E quali interessi muovono il sultano di Ankara? E appunto lo chiediamo a Murat Çınar per provare a capire un po' meglio il contesto nel quale c'è stata questa accelerazione bellica in questo conflitto ultra trentennale. Ciao Murat.
Ciao a tutte e tutti. Vado?
Vai.
Allora, senz'altro la presenza della Turchia sul territorio ha numerose motivazioni e possiamo creare due capitoli. Prima di tutto le motivazioni composte, il primo capitolo sarebbe composto dalle motivazioni legate alla politica estera. Allora, in questi ultimi anni vediamo che Ankara si muove in diverse fronti, in Siria, in Libia, abbiamo visto con la liberazione della ragazza italiana, anche in Somalia ha una zampa molto grossa, e questo ha diversi perché. Prima di tutto tutte queste zone di conflitto ovviamente permettono a Ankara di produrre e spendere e comprare più armi, quindi il motivo principale molto probabilmente è quello di tenere in piedi l'energia dell'economia bellica, un po' come quelle che stanno facendo un po' tutti, no? E una risposta vera, concreta e sostenibile alla crisi economica non ce l'ha nessuno, e Ankara segue un po' la tendenza, produce i suoi droni, produce le sue munizioni, le sue armi, le compra da altri paesi, anche dall'Italia, tantissimo, e le vende, e le armi le vende dove ci sono conflitti, quindi dove c'è il conflitto si fa presente. Ovviamente la sua presenza nelle zone di conflitto ha anche un motivo strategico, è quello di sigillare degli accordi con gli interlocutori locali che controllano il gas e il petrolio. La Somalia per questo è una destinazione molto idonea, abbiamo visto con l'accordo del mese di novembre del 2019 che è stata firmata con la Libia, e la presenza della Turchia non è soltanto militare in Libia, ma è legata fortemente anche alle ricerche del gas e petrolio. Ovviamente la sua presenza nel conflitto a zero armeno è legata anche a questo. La Turchia ha degli accordi storici, soprattutto con l'Azerbaigian, in merito all'acquisto del gas e petrolio. E ovviamente la sua politica estera è così aggressiva anche a causa degli errori che sono stati commessi da altri, no? E ricordiamoci che il Presidente della Repubblica turco ogni volta che va in Africa riprende questa retorica dicendo che i discendenti degli ottomani oggi sono in Africa non per comportarsi come hanno fatto gli inglesi o francesi che hanno saccheggiato tutto il continente. Poi se andiamo a vedere un attimo le politiche economiche di questi due paesi, soprattutto nel caso francese, diciamo, possiamo tranquillamente dire che l'approccio del colonialista continua a mantenere una linea dignitosa in Africa. Quindi in qualche maniera, esattamente come gli errori commessi in Libia, Erdogan approfitta degli errori che hanno commesso gli altri su questi territori. Esattamente la stessa cosa vale anche in Azerbaijan. Ricordiamoci il conflitto del 93-94, come la Russia ha appoggiato fortemente l'Armenia e sono state distrutte numerose località e con anche una sorta di genocidio commesso in pochi giorni sul territorio azero, e l'Armenia ha fatto un'avanzata e tuttora, volendo o non volendo, comunque l'ONU definisce lo Stato armeno come uno Stato occupante sul Nagorno-Karabakh. E nell'ultima intervista a distanza che è stata fatta con il presidente armeno dal BBC, vi è stato riferito questo e purtroppo la sua risposta era abbastanza ipocrita. E quindi c'è un
abbiamo uno scontro di opposti nazionalismi rispetto a quella regione, e tra l'altro forse vale la pena ricordare che sebbene il Nagorno-Karabakh fosse abitato prevalentemente da persone di lingua armena, in seguito al conflitto che è durato dal 91 al 94, il 25% della popolazione che invece era di lingua azera ha preso la strada dell'esilio verso altre zone dell'Azerbaigian, e in compenso numerose persone di lingua armena che vivevano in Azerbaigian sono andate in esilio in Armenia. Insomma, cose che abbiamo già visto, una sorta di, come dire, purificazione etnica innescata dalla virulenza dell'atteggiamento nazionalista che ha visto contrapporre l'Armenia dell'Azerbaigian.
Sì, sul territorio del Nagorno-Karabakh c'è stata purtroppo una politica demografica consapevole. Ci sono centinaia, forse anche migliaia di azeri che vivono lì fingendosi di essere armeni. C'è anche questo discorso, cioè è molto complicato il discorso del Nagorno-Karabakh. Di sicuro, se risaliamo alla guerra del 93-94, possiamo dire che il partito al potere dell'epoca in Armenia, che per fortuna il partito Toshnak non è al potere adesso in Armenia, ha commesso degli errori molto, molto importanti, molto grossi, con l'ausilio della Russia, del governo russo dell'epoca. E adesso risulta anche, appunto, secondo la decisione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, un paese occupante. Poi dall'altra parte si tratta ovviamente di una guerra di nazionalismo, è un altro discorso. Però perché dico questo? Non per prendere la parte di uno o l'altro. E Ankara si trova di nuovo a vestirsi, a mettersi addosso il vestito di quello che è. E sistema i conti e calma le acque, perché in tutte queste zone che abbiamo citato, Somalia, Libia, Siria, Azerbaijan, Armenia, sistematicamente altre forze che sono arrivate sul territorio hanno commesso degli orrori, ma anche dei crimini senza precedenti. E quindi Ankara risulta essere quello che è arrivato adesso per sistemare tutto. Anche in quest'ottica, secondo me, possiamo analizzare e comprendere bene il fatto che qualche settimana fa l'accordo libico-turco è stato riconosciuto dall'ONU, no? Perché alla fine, con la sua massiccia presenza accanto il governo centrale libico, Ankara ha fatto sì che il presidente al-Sarraj vincesse la guerra. Quindi qua c'è tutto un discorso di grande ipocrisia internazionale. È tutto appunto una crisi economica che ognuno cerca di risolvere con gli investimenti delle armi. Per esempio, i droni che sta utilizzando Ankara nella guerra armena azera sono stati prodotti in parte anche con i pezzi canadesi e tedeschi. Cioè, adesso il Parlamento canadese che sta cercando di avviare un'inchiesta per capire se quei droni sono stati utilizzati nel conflitto armeno azero fa ridere. Però questo ci fa capire quanto veramente il mondo ha dirottato la sua soluzione per la crisi economica investendo sulle armi. E Ankara è uno dei principali consumatori e produttori delle armi, per cui, detto con le parole molto povere, lasciano Erdogan a sistemare le cose a suo modo. Questo è anche uno dei motivi perché Ankara si trova nel conflitto del Nagorno-Karabakh. Senz'altro in questi anni, dall'esercito di 4 debosciati a 0, se siamo arrivati a un esercito incredibile a 0, anche grazie agli investimenti militari di Ankara. Ankara sta addestrando militari con i suoi alti ufficiali, sta vendendo delle armi dell'ultima tecnologia all'esercito a 0. Anche per questo non vuole Erdogan che Aliyev perda la guerra. E poi ovviamente la sua presenza sul territorio armeno, quello di Ankara, è molto importante, perché c'è un altro attore di cui non abbiamo parlato finora, ossia Iran. Iran indirettamente, ma secondo alcuni giornalisti direttamente anche, in queste ultime settimane ha appoggiato l'esercito armeno. Addirittura alcune riprese ancora non verificate, non confermate, dimostrano che dal confine iraniano sono entrati centinaia di carri in Armenia. Però al di là di queste informazioni ancora da verificare, è riconosciuto, saputo il rapporto soprattutto commerciale dell'Iran con l'Armenia. Quindi
interrompo, ma questo, come dire, rende un po' ridicole le analisi che puntano tutto su contrapposizioni di tipo religioso, perché abbiamo l'Iran, la Repubblica Islamica dell'Iran, in cui la stragrande maggioranza della popolazione è sciita, no? Che si allea ai cristiano ortodossi armeni contro gli azeri di religione sciita prevalentemente. Quindi evidentemente siamo di fronte a un potente cortocircuito di tutti quelli che vorrebbero ridurre alcuni di questi scontri su base regionale a scontri di tipo religioso. Poi io non sostengo, non mi permetterei mai di farlo, che, come dire, nella propaganda, nella contrapposizione, nell'enfasi viene data da un punto di vista anche propagandistico dalle due parti per incentivare allo scontro, questi elementi non entrino. Però certamente su un piano geopolitico più ampio sono gli interessi materiali all'interno di un quadro internazionale che vede invece l'Iran potente competitore della Turchia a far sì che l'Iran appoggi gli armeni, mentre i sunniti turchi appoggino gli sciiti azeri.
Sì, ma guarda, da quando dall'11 settembre che cercano di ingannare tutto il mondo vendendo la bugia che ci sia un conflitto tra le culture e religione. Questa dimostra nettamente che business is business, no? Quindi quando è il momento di vendere armi e mantenere un alleato vivo, non conta niente la religione. Poi ricordiamoci che una buona parte dei mollah iraniani sono in collegamento direttissimo con i petroliferi come Shell e British Petrol da quando hanno fatto la cosiddetta rivoluzione islamica. Quindi se un attimo andiamo a studiare la storia iraniana, si sa che qua c'è altro che la regione, ci mancherebbe. E poi la presenza della Turchia sul territorio è importante appunto per fare questo gioco di force balance, come dicono gli americani, e quello di equilibrare le forze sul territorio. Ricordiamoci che in 17 incontri di Astana tra Mosca, Teheran e Ankara si parlava della Siria in continuazione, ma la presenza di Teheran in quegli incontri era molto importante, perché quasi l'ultima soluzione per mantenere la sua legittimità per Teheran era questa, la guerra in Siria. Più diventava un attore determinante, più manteneva la sua presenza. L'Iran è quasi a pezzi per via dell'embargo internazionale e è sempre un caos nella sua politica interna. E non vuole ovviamente perdere un alleato in zona ostile all'Armenia, soprattutto non vuole che quel territorio passi totalmente sotto il controllo della Turchia, no, ma nemmeno della Russia. Quindi qua c'è un gioco di force balance, ovviamente, e Ankara non abbandona il territorio e in qualche maniera indirettamente possiamo dire tranquillamente che si trova in conflitto con l'Iran, che sarebbe il suo alleato nella guerra siriana. Quindi vedete, già questo è un quadro molto perverso, però di questi quadri abbiamo tantissimi nel mondo, se andiamo a vedere un attimo la storia e il profilo dei conflitti. E in questi quadri perversi ovviamente il comportamento di Ankara è altrettanto perverso, fa parte della moda praticamente. E il secondo capitolo sarebbe composto dalle politiche interne. Ovviamente ci troviamo di fronte a un governo centrale, quello di Erdogan, che perde sempre di più i consensi, gestisce malissimo la pandemia e non riesce a trovare soluzione alla crisi economica che strozza il paese ormai da 3 anni. La disoccupazione cresce, vediamo ogni giorno che la lira turca perde il suo valore di fronte al dollaro americano oppure l'euro, e quindi ha bisogno di consolidare il suo elettorato storico, ossia quello conservatore nazionalista fondamentalista, sostenuto ovviamente economicamente e politicamente da numerose comunità religiose. E quindi andare nella guerra a zero, aiutare tra virgolette i nostri fratelli, i nostri amici musulmani, fratelli storici eccetera, ovviamente è un gesto di grande sciovinismo nazionalista che si vende alla grande a casa, soprattutto alla luce delle elezioni. In Turchia le elezioni si svolgeranno nel 2023, però ogni giorno si parla della possibilità di anticipare le elezioni, quindi è una partita che gioca anche a casa Erdogan. Ovviamente i canali televisivi, i giornali parlano della vittoria dell'esercito azero grazie al sostegno dell'esercito turco, grazie al sostegno anche della diplomazia turca a livello internazionale. Quindi Ankara esce a casa di nuovo da questa partita come vincitore. Questo è molto importante appunto per consolidare il suo elettorato, che fa quasi 30% della sua fetta, quell'elettorato nazionalista. E poi ovviamente, come ha fatto in numerosi interventi militari in Siria, questa è l'ennesima occasione per colpire le opposizioni. In queste settimane in Turchia più di 100 persone sono state arrestate, 100 persone iscritte ai partiti dell'opposizione, parlamentari, tra cui i sindaci di 2 città enormi, importanti, tra cui anche la città di Kars al confine armeno, una decisione molto significativa, molto strategica, e poi ex parlamentari appartenenti al Partito Democratico dei Popoli. Sono stati riaperti i processi di 5 anni fa, sono stati spolverati queste carte per prendere in detenzione provvisoria e poi confermare l'arresto di questi politici. E in questa ondata sono finiti ovviamente 4 giornalisti, come si fa spesso in Turchia. E 4 giornalisti che hanno parlato, hanno criticato la presenza della Turchia nel conflitto azero. Concludo dando un piccolo esempio che fa ridere ancora di più, però è un esempio molto, molto triste. In una trasmissione presso il canale televisivo Halk TV, che sarebbe il canale televisivo d'opposizione più grande in Turchia, il giornalista Levent Gültekin critica la presenza della Turchia nel conflitto azero, definendo Azerbaijan come un paese privo di democrazia, autoritario e privo di sistemi elettorali, guidato da un uomo che non sa cos'è la democrazia. E Halk TV è stato multato dall'ente che regolamenta le trasmissioni televisive e radiofoniche, un ente turco, perché in diretta ha offeso lo Stato azero e il Presidente azero. Quindi Questo fa capire quanto è importante per Ankara che non si parli male della sua scelta militare nel conflitto a zero, e addirittura si potrebbe arrivare a multare un canale televisivo. Questo ci fa capire che la presenza di Ankara in questo conflitto serve anche, come sempre, per colpire le voci dell'opposizione a casa.
Benissimo, mi sembra che abbiamo fornito un quadro decisamente interessante di quanto si sta muovendo, che soprattutto smonta in buona parte alcuni schemi che ci sono stati, come dire, venduti da parte dell'informazione. E quindi io ti ringrazio molto e alla prossima. Ciao.
Grazie a voi, buona giornata, ciao.